Iran, rientrare negli accordi sarebbe una bomba. India, la marcia su Delhi e le braccia sottratte temporaneamente all'agricoltura. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The United States must stop. The United States must cease its violations of international law.
Indian farmers blocking roads in a protest against new laws are refusing to move to a government-designated venue.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, ma con me ci sono, come ogni giorno, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia, Valeria Bernardi. E come ogni giorno vi ricordo il numero da comporre per SMS e WhatsApp, domande e commenti, è il 349-238-6666. Siamo anche sui social, Twitter Nessun Luogo 24 ovvero Giampaz, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Poi vi ricordo che tutte le vecchie puntate le potete riascoltare, ci sono i podcast dal sito di radio24.it. Oggi torneremo a trattare del dossier iraniano che si è fatto caldo ma anche più chiaro, specie dopo che questa mattina nell'ambito di Med 2020 organizzato da ISPI e Farnesina si è fatto sentire in maniera molto circostanziata e molto precisa il ministro degli esteri iraniano Zarif. Ve ne daremo conto naturalmente e cercheremo di con un ospite, un analista che studia l'Iran da parecchio tempo, capire in qualche modo quali sono gli scenari che si prospettano per l'Iran. L'abbiamo raccontata tante volte, la normalizzazione di Israele con i paesi del Golfo e poi la nuova amministrazione Biden che farà di tutto probabilmente per cercare di ristabilire un filo rosso tra Washington e Teheran, ma con quali esiti per il momento è davvero difficile dirlo. E poi andremo in India perché almeno 300.000 agricoltori ormai da giorni hanno invaso le strade, le autostrade che portano a Nuova Delhi. Il tutto per combattere e protestare contro una riforma dell'agricoltura. Quello che è certo è che a distanza siderale dall'Italia e dal Mediterraneo si sta combattendo una battaglia che non è soltanto economica ma anche politica, e questo ve lo racconteremo nella seconda pagina di Nessun Luogo. Ma come sapete, la prima cosa da fare ogni giorno è sfogliare i nostri dossier. E il primo ci porta negli Stati Uniti, in particolare in Georgia, ma dovrei dire anche sui social network, perché è stato rilanciatissimo, è stato postato e ripostato più volte il discorso di Gabriel Sterling, che è il manager responsabile dell'applicazione del sistema del voto proprio per lo stato della Georgia. Ve ne faccio sentire un passaggio perché è interessante.
Georgia DeGeneva today asked for Chris Krebs, a patriot who ran CISA, to be shot.
Oggi Joe Di Genova, che fa parte della squadra legale guidata da Rudy Giuliani per contestare i risultati delle elezioni, ha detto che il direttore dell'agenzia cyber della Homeland Security, Chris Krebs, dovrebbe essere giustiziato. Un ventenne, un tecnico informatico della contea di Gwinnett, si è visto recapitare a casa un cappio con la minaccia di essere impiccato per tradimento solo perché stava trasferendo i dati delle votazioni su un computer della sua contea in modo che noi potessimo controllarli. Tutto questo deve finire. Signor Presidente, sembra molto, molto probabile che lei abbia perso lo stato della Georgia. Stiamo conducendo un'indagine e so che c'è sempre una possibilità di errore, quindi lei ha il diritto di esplorarla attraverso i tribunali competenti. Quello che non ha il diritto di fare è istigare la gente a commettere possibili atti di violenza. E su questo punto deve farsi avanti ed essere molto chiaro. Qualcuno si farà male, qualcuno sparerà, qualcuno rimarrà ucciso. E tutto questo non è giusto.
Someone's gonna get hurt, someone's gonna get shot, someone's gonna get killed. And it's not right.
E come dicevo, sta spopolando sui social questo discorso perentorio, durissimo, a tratti molto emozionato, soprattutto all'inizio. Era una conferenza stampa del manager responsabile dell'applicazione del sistema di voto per lo stato della Georgia. Le voci era di Gabriel Sterling. Poi andiamo a Hong Kong, ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane. qui a nessun luogo lontano. Mercoledì sera la polizia di Hong Kong ha arrestato con l'accusa di frode l'editore e attivista democratico Jimmy Lai. È il proprietario di Apple Daily e forse il tabloid più letto nell'ex colonia britannica. Oggi il tribunale gli ha negato la libertà su cauzione per un'accusa relativa all'uso illegale dei locali della sua azienda. Quindi Lai dovrà rimanere in carcere almeno fino alla prima udienza del processo, che è prevista, pensate, per aprile del 2020. Lai ha 72 anni, era già stato arrestato lo scorso 10 agosto con l'accusa di aver violato la controversa legge sulla sicurezza nazionale approvata alla fine di giugno e che tante volte vi abbiamo raccontato. Lai era una di quelle figure preeminenti del fronte pandemocratico, un attivista sempre in prima linea, nonostante l'età non giovanissima, e anche nelle foto faceva, come dire, quasi da trade union tra la nuovissima generazione, quella di Joshua Wong, della rivolta degli ombrelli, e poi sapete le ultimissime, la condanna a 13 mesi, ne parlavamo proprio ieri, e poi invece un più anziano attivista, benché super combattivo, appunto proprietario anche di un tabloid molto molto seguito. Poi vi anticipo che stiamo seguendo tutta un'altra storia, nel senso che questa storia ha a che fare con Hong Kong, ma ci porterà in Danimarca. Non voglio svelarvi altro perché la redazione è al lavoro proprio su questo. Vedo che arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. C'è qualche ascoltatore, una sparuta minoranza in verità, che continua anche con toni piuttosto livorosi a dire che Biden ha vinto e dobbiamo farcene una ragione. Io, gentile ascoltatore, appena arriverà Trump ha vinto, appena arriverà una notizia che certifica la vittoria elettorale di Donald Trump, la darò, la riporterò, la approfondiremo, la racconteremo come abbiamo sempre fatto. Adesso invece, a proposito di Stati Uniti, vi do conto di quello che è stato di un viaggio di Joel Rayburn, è l'inviato speciale statunitense per la Siria, che ha fatto un viaggio ad Ankara per incontrare le autorità turche e fare un po' il punto su quelli che sono gli sviluppi del conflitto siriano. Sapete che ancora c'è tutta la zona, per esempio, di Idlib, che rimane completamente una roccaforte ancora di un melange incredibile di gruppi, tra cui anche gruppi jihadisti, che è tuttora una spina nel fianco per Bashar al-Assad e Damasco. Staremo a vedere a cosa porterà questo impulso statunitense. Siamo sempre nell'alveo della fine dell'amministrazione Trump, quindi del disimpegno del Medio Oriente. Allo stesso tempo però l'amministrazione Trump si sta ancora muovendo, e parecchio. Tra le cose di cui si è discusso e anche i possibili futuri sviluppi del dialogo intrasiriano, pensate, commissione costituzionale, eventuali future elezioni, francamente sembra altamente prematuro vista la situazione Siria. Erdogan ha poi ribadito per l'ennesima volta la richiesta agli statunitensi di ritirare il sostegno ai curdi siriani, che ovviamente, come sapete, sono delle YPG, che sono considerati terroristi. In agenda c'era anche la situazione degli oltre 3,6 milioni di rifugiati siriani che sono ancora presenti in Turchia. Ankara chiede che sia garantito un ritorno in patria in sicurezza. Io tra le righe leggo, immagino vogliono battere cassa anche agli Stati Uniti. Ancora Stati Uniti e la loro presenza nel Medio Oriente allargato. L'ambasciata a Baghdad sta rimpatriando parte del suo personale in vista del primo anniversario dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo ricorderete, era il gennaio del 2020. Il tutto avviene anche dopo l'ennesima serie di lanci di missili verso la zona verde di Baghdad da parte, molto ragionevolmente, di milizie filo iraniane. Un funzionario dell'agenzia dell'ambasciata ha detto all'agenzia di stampa Agence France Presse che però i funzionari potrebbero tornare, mentre il Dipartimento di Stato si è trincerato nel silenzio. Il mese scorso gli Stati Uniti avevano annunciato il ritiro di 500 truppe entro il 15 gennaio del prossimo anno proprio dall'Iraq. Infine in Somalia, perché sono emerse nuove informazioni riguardo alla morte dell'ufficiale della CIA che era venuto in Somalia il mese scorso. Dedicammo un'intera puntata, o parte di una puntata, proprio a quella operazione che era andata male. L'ufficiale lavorava a fianco delle forze speciali somale e statunitensi durante una delle tante operazioni che avvengono tuttora in Somalia, in questa joint venture tra appunto forze somale e forze statunitensi. Era il 6 novembre, eravamo a Gendershe, è un villaggio costiero, siamo a 30 miglia circa sud-ovest di Mogadiscio. Sostanzialmente l'obiettivo era un gruppo di una cellula terroristica di Al-Shabaab, responsabile di aver ucciso un soldato americano lo scorso anno in Kenya. Il racconto è stato rivelato alle agenzie da un membro delle forze speciali somale. L'obiettivo era Abdullahi Osman Mohammed, ai molti non dirà moltissimo, ma era un esperto produttore di ordigni, ritenuto la mente dietro molti attacchi che negli ultimi anni hanno ucciso centinaia di somali anche nella capitale. Quello che è avvenuto è dopo che le forze speciali si sono calate con l'elicottero nel luogo individuato, è avvenuta un'esplosione evidentemente inaspettata, d'altra parte il target era esperto proprio nel maneggiamento di esplosivo, che ha ucciso oltre a 4 ufficiali delle forze speciali somale anche l'agente della CIA. Per il momento la CIA non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma come sappiamo probabilmente non vi sarà mai un nome se non per chi lo conosceva, chi era o stretto collega o parente per il caduto statunitense. Sono tanti messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo naturalmente me ne darò conto, noi abbiamo sfogliato i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti e piccole notizie che diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso però apriamo la prima pagina di Nessun Luogo Lontano e parliamo di Iran. Un ascoltatore sugli altri. Ritengo molto pericolosa questa mano libera in dossier così delicati da parte di un presidente potenzialmente uscente. Parlo dello staff di Trump in Medio Oriente, di sicuro un vulnus nell'ortodossia democratica americana. Ne abbiamo parlato spesso di questo iperattivismo, soprattutto negli esteri, da parte di Mike Pompeo. Ma ricordate che ricordavamo come potesse essere uno dei potenziali candidati al 2024 e parlavamo del nuovo viaggio in questi giorni di Jared Kushner, che sta cercando di appianare i dissidi all'interno delle monarchie del Golfo, il tutto per creare un nuovo asse Israele paesi del Golfo versus appunto Iran, un Iran che appare sempre più isolato e sempre più accerchiato, con quali conseguenze? Innanzitutto però si è fatto sentire Mohammad Javad Zarif, è il ministro degli affari esteri iraniano. Ha parlato al Rome Med Dialogues, un evento, una conferenza che è promossa da Farnesina e ISPI. Vi faccio sentire un breve estratto della sua voce. Lo stava intervistando Paolo Magri, vicepresidente esecutivo di ISPI. Con Biden ci saranno cambiamenti per l'Iran. Biden ha detto che gli USA si ricollocheranno all'interno degli accordi, ma ha anche detto che estenderà i tempi e vorrà rivedere alcune questioni. Magri ha chiesto a Zarif se è pronto a negoziare. E come porsi se le questioni di cui ha parlato Biden includessero anche il programma missilistico e la posizione dell'Iran nella regione? Sentite Zarif.
First on the United States rejoining the nuclear agreement.
Prima vorrei parlare dell'intenzione degli Stati Uniti di rientrare nell'accordo sul nucleare. Gli Stati Uniti hanno abbandonato l'accordo, ma non sono usciti dalle Nazioni Unite. Si hanno delle responsabilità in quanto membri delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza. E c'è la risoluzione 2231, emanata dal Consiglio di sicurezza, che anche gli Stati Uniti dovrebbero osservare. Come membro permanente del Consiglio di sicurezza, gli Stati Uniti stanno violando questa risoluzione per via delle scelte del presidente Donald Trump. Ora, se il presidente Biden volesse continuare lungo la linea tracciata dal suo predecessore, continueremo a chiedere che gli Stati Uniti rivedano il loro impegno. Gli Stati Uniti hanno degli obblighi precisi in base alla risoluzione di cui ho parlato e non possono ritenersi esenti, così come non si trovano nella posizione di poter porre condizioni. Devono fermarsi e devono riconoscere la loro violazione della legge internazionale. Non c'è nulla da negoziare da questo punto di vista.
Così questa mattina, pochissime ore fa, ha parlato Zarif, ministro degli esteri di Teheran, e lo ha fatto in maniera anche molto combattiva, se volete, e soprattutto è andato nello specifico anche del quadro legislativo internazionale che ha permesso quegli accordi sul nucleare. Lo ricorderete, al tavolo c'era il presidente Obama, poi Donald Trump se n'è uscito da quegli accordi, e il tutto ha naturalmente portato l'Iran ha una posizione sempre più fragile, più precaria nei grandi equilibri medio orientali. Sicuramente è più isolato. Ma che cosa sono gli accordi sul nucleare? Abbiamo provato a riassumerli, come al solito, in 90 secondi.
Che cos'è il piano nucleare iraniano? Come si è arrivati all'accordo, alla sua sospensione e allo stato attuale? Anno 2015. L'Iran dispone di riserve di uranio arricchito sufficienti a produrre tra le 8 e le 10 bombe atomiche. La comunità internazionale sospetta da tempo che dietro il programma atomico civile Teheran nasconda un piano parallelo per dotarsi della bomba atomica. E nel luglio 2015 si concludono le trattative tra l'Iran e il gruppo detto P5+1, formato da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina, Russia e Germania. L'accordo è molto elaborato. Nei punti salienti, l'Iran si impegna a ridurre le sue centrifughe da quasi 20.000 a circa 5.000 almeno fino al 2026, in cambio della sospensione delle sanzioni economiche che lo hanno isolato. Teheran, inoltre, dovrà ridurre del 98% le sue riserve di uranio fino al 2031 e l'uranio rimasto non potrà essere arricchito oltre il livello del 3,67%. Soglia ritenuta compatibile esclusivamente con l'uso civile. Per dimostrare di non condurre attività segrete, infine, l'Iran deve sottoporsi fino al 2013 a ispezioni periodiche. E in caso di rifiuto? Una commissione congiunta di 8 membri si pronuncerà sul da farsi, incluso il possibile ritorno delle sanzioni. Il patto regge fino al maggio 2018, quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si ritira dall'accordo definendolo orribile e reintroduce diverse sanzioni unilaterali. Parigi, Londra e Berlino mettono a punto un sistema alternativo di pagamenti, ma molte aziende europee abbandonano l'Iran, mentre gli Ayatollah tornano ad arricchire l'uranio. Il resto è cronaca recentissima. Dalla guerra verbale all'eliminazione di alcune figure chiave del regime fino alle ultime posizioni di Teheran. L'accordo esiste già, non ne negozieremo un altro.
E così nei nostri usuali 90 secondi abbiamo provato ad aggiungere un piccolo tassello di conoscenza indispensabile per andare avanti nell'analisi di quello che è accaduto poche ore fa. Ha parlato Mohammed Zarif, ministro degli esteri iraniano, l'ha fatto nell'ambito dei dialoghi MED 2020, una iniziativa di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e Farnesina, che sostanzialmente cerca di tracciare quelli che sono gli scenari, anche futuri, presenti e futuri, del Mediterraneo, Mediterraneo allargato evidentemente, perché a questo punto siamo spostati molto molto più a est. Uno Zarif molto combattivo ha messo in chiaro sostanzialmente una cosa, che a Biden costerà molto riaprire i dialoghi. Annalisa Perteghella, analista, ricercatrice di ISPI, sei d'accordo con me? Buongiorno intanto.
Buongiorno, buongiorno. Devo dire che sono d'accordo, abbiamo visto uno Zarif molto combattivo, l'abbiamo visto oggi appunto durante il dialogo che avete citato e l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi in diverse interviste che sta rilasciando un po' su diversi canali. Sì. In questo momento direi che è in gioco un grande tentativo da parte iraniana, da una parte di tenere diciamo duro per questi altri due mesi che ci separano da gennaio, dalla data a cui tutti guardano quando ci sarà effettivamente il cambio della guardia alla Casa Bianca, e dall'altra cominciare a diciamo conquistarsi qualche posizione negoziale, qualche leverage direi negoziale, per quando si tornerà a negoziare, appunto quando si insedierà ufficialmente Biden.
Sì.
Per cui l'Iran ha delle richieste, chiede di essere compensato per il danno economico che ha subito in questi anni, eccetera eccetera.
Sì. Fra l'altro, Annalisa Perteghella, Zarif, come dicevamo combattivo, ha anche detto un'altra cosa, che è come se avesse, come dire, riscritto quella che dovrebbe essere la grammatica diplomatica. Una volta che tu negozi un accordo, l'accordo è quello e non te ne puoi uscire e rientrare come ti pare. Lo sto facendo molto, molto prosaica. Risentiamo questo passaggio, sempre con l'incontro al MED 2020, c'era fra gli altri Paolo Magri, vicepresidente esecutivo di ISPI. Sentite.
We will not renegotiate a deal which we negotiate.
Non rinegozieremo l'accordo che era impostato sul Dout Des. Non implicava che una parte chiedesse e che l'altra eseguisse. Il fatto è che gli Stati Uniti e altri partner europei sono partiti col chiedere una tempistica di 20 anni più altri 10 di restrizioni.
L'Iran ha proposto 9 anni. Ci siamo accordati su una via di mezzo. 10 anni e qualche anno in più. Questo è stato il risultato di 2 anni di negoziati e non rinegozieremo. Si tratta di un tipico esempio di malafede. Vuoi rinegoziare quando non hai ottenuto ciò che volevi.
Insomma, un po' di lezioni di diplomazia da parte di Zarif poche ore fa al MED. Annalisa Perteghella, analista esperta di Iran, di ISPI. C'è anche un messaggio molto severo che è arrivato all'Europa per non aver condannato l'uccisione di Farghizadeh, lo scienziato ritenuto a capo del programma nucleare iraniano. Forse Zarif si aspettava, come dire, messaggi un po' più incisivi da parte europea, quantomeno lui diceva almeno Italia, Francia e Gran Bretagna, se non erro.
Certo,
Germania,
esatto, Germania, Francia e Regno Unito, i tre paesi, sì. I tre che fanno parte del gruppo che ha negoziato l'accordo. Diciamo che l'Iran ha un po' il dente avvelenato con l'Europa in questo momento, direi da un anno ormai, perché appunto dopo che gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo, l'Iran ha tenuto fede per un anno, dal 2018 al 2019, alle sue promesse. Dal 2019, vedendo che l'Europa non riusciva a fare nulla per riportare Trump su, diciamo, più miti pensieri e per garantire che le aziende europee rimanessero, tornassero in Iran, quindi di fronte a tutto ciò l'Iran ha cominciato un po' a dubitare, sì, anche della buona fede europea. E devo dire che in effetti quando c'è stato questo assassinio la scorsa settimana non ci sono state grandi dichiarazioni, al di là di una dichiarazione unitaria fatta dall'Unione Europea, dall'alto rappresentante Borrell, generale condanna, non ci sono state particolari reazioni, soprattutto insomma di fronte al fatto che questo omicidio, chiaramente non rivendicato ufficialmente, però porta tutti i segni di un preciso attore statuale della regione, per cui insomma l'Iran si aspettava una condanna, che però appunto, se consideriamo che questo attore statuale è Israele, non è facile per l'Unione Europea fare nomi e cognomi, ovviamente.
Certo, non c'è dubbio. Io ringrazio tantissimo Annalisa Perteghella, ci ha aiutato a leggere un po' meglio tra le righe il lungo dialogo di MED 2020. Quest'oggi c'erano fra gli altri Paolo Magri e ovviamente Zarif, ministro degli esteri iraniano. Annalisa, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666, c'è chi stigmatizza, ma come, lezioni di diplomazia degli iraniani, ma avrà capito che cosa intendevo dire, gentile ascoltatore. Adesso andiamo a sentire la borsa, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano per fare il punto dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Zarif, che ha sottolineato un po' di cose, per esempio degli accordi sul nucleare. Non è che se ne esce e ci si rientra a piacimento. A quello mi facevo riferimento quando dicevo lezioni di diplomazia. Un ascoltatore stigmatizzava questa mia espressione. Di sicuro Zarif è stato molto combattivo, ma come sottolinea, secondo me in parte giustamente, un ascoltatore che dice: Zarif ha molte ragioni ma poche munizioni, senza soldi, con turchi e russi che sgomitano in Siria e sbolla sempre più mal sopportato in Libano, che scelta ha se non trattare? Questo non c'è dubbio e io sono straconvinto che arriveranno a una trattativa e anche molto costruttiva. Però nella diplomazia ci sta anche alzare un po' l'asticella, perché sennò, e perdonatemi la prosaicità, se si va al tavolo negoziale già con le brache calate, è evidente che più di tanto non si può ottenere. Ma questa è una mia personalissima lettura. Detto ciò, Zarif, dopo l'incontro oggi di MED, ha anche ritwittato una serie di messaggi. Questo riprova, come dire, che si sta preparando il terreno al dialogo con Biden. Dice Zarif in un suo tweet: l'Iran ha dimostrato la sua buona fede in 15 rapporti della IAEA, che è l'Agenzia Internazionale per il Controllo sul Nucleare. L'amministrazione Biden deve mostrare la sua, rispettando pienamente la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2231, cessando la guerra economica di Trump contro gli iraniani. È evidente anche la preoccupazione di Teheran, le sanzioni stanno stritolando totalmente l'economia iraniana e questo sicuramente è un problema per Teheran. Torneremo sicuramente sul tema, non vi è dubbio che di Iran parleremo ancora nelle prossime puntate. Adesso però andiamo dall'altra parte del mondo e andiamo in India.
Nella storia legislativa del settore agricolo, l'odierno trucco della disinformazione è già stato utilizzato. Dobbiamo ricordarci che queste sono le stesse persone che per decenni hanno ingannato gli agricoltori.
Così ha parlato il premier Narendra Modi, così ha descritto, forse a modo suo, quella che è una situazione che perdura ormai da 8 giorni. Almeno 300.000 agricoltori, prevalentemente provenienti dal Punjab e dalla Arina, che sono stati ad altissima vocazione agricola, si sono messi in marcia verso la capitale Delhi e da 8 giorni sono accampati, sono almeno 300.000 accampati sulle strade, sulle arterie che portano alla capitale. La manifestazione è stata indetta oramai un mese fa dalle più importanti sigle dei sindacati indiani per protestare contro una legge di riforma del settore e che sostanzialmente mira a liberalizzare il settore agricolo. Ma perché gli agricoltori stanno protestando? Perché vogliono bloccare addirittura la circolazione di merci e persone a Delhi? Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Rita Cenni, e corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi. Rita, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti voi. Grazie.
Allora, mi sembra l'ennesimo test super cruciale per il governo Modi. Questa volta se le deve vedere con centinaia di migliaia di agricoltori che sono inferociti perché contrari alla liberalizzazione del mercato agricolo. Ci aiuta a capire esattamente cosa sta accadendo e perché sono contrari a questa riforma?
Bene, ci proviamo, ma non è troppo difficile in effetti. La riforma è stata approvata a metà settembre, consiste di 3 leggi che sono state appunto varate dal governo centrale e che sostanzialmente liberalizzano il mercato agricolo. Vale a dire, sino all'approvazione di queste leggi, i contadini indiani non potevano vendere liberamente i loro prodotti, ma dovevano farli convogliare presso i 7.000 mercati che si chiamano mandi, che sono mercati all'ingrosso controllati dal governo e gestiti localmente, area per area, da comitati di contadini. E secondo l'opinione del governo, che come abbiamo appena ascoltato viene sostenuta con grande fermezza dal premier Modi e dai suoi ministri, la riforma porterà grandi vantaggi ai contadini perché permetterà loro di contrastare i prezzi dei loro prodotti. Dobbiamo ricordare che con il sistema in vigore precedentemente ai contadini era garantito un prezzo minimo fisso sotto il quale non potevano essere venduti i prodotti.
Certo.
Perché i contadini, riassumiamola così, perché si oppongono? Perché siccome la gran parte dei contadini indiani è costituita da piccoli contadini, sono famiglie ciascuna delle quali mediamente, in stragrande maggioranza, non possiede nemmeno 2 ettari, e il loro più grande timore si basa sul fatto che finiranno a questo punto nelle mani delle grandi aziende dell'agrobusiness.
Certo.
Il loro timore è che non ci sarà più il prezzo minimo garantito, e questa è una delle loro richieste, anche se oggi i 350.000 manifestanti stanno chiedendo semplicemente la cancellazione delle 3 leggi. Ma loro dicono: non avremo la forza contrattuale, piccoli come siamo, di opporci alle grandi aziende, saremo ancora più strangolati di prima, meglio i mediatori di prima che facevano da filtro tra noi e i mandi, i mercati gestiti appunto a livello federale, meglio la situazione precedente è meglio questo minimo prezzo.
Chiarissima, è chiarissima, è molto ben incisa la fotografia che ci ha restituito Rita Cenni, corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi, ben conosce il paese, ben conosce quelle dinamiche, sicuramente più di noi, e andare a leggere che più dell'86% dei terreni coltivati in India, pensate, è controllato da piccoli produttori a carattere familiare, meno di 2 ettari a testa, capite bene che il timore di essere fagocitati dalle grandi corporation sembra alla maggior parte di noi un timore legittimo. Detto ciò, questa che è una controversia che sembra puramente economica, puramente indiana, in realtà sta assumendo connotati internazionali e sta crescendo, perché per esempio si stanno organizzando anche nel Kerala, seguendo l'esempio dei coltivatori del Punjab, e come dire, il cotè internazionale è andato veramente agli antipodi del mondo, perché è arrivato un endorsement da parte del primo ministro canadese Justin Trudeau, che si è schierato sostanzialmente con i manifestanti e ovviamente ha fatto saltare sulla sedia il governo indonazionalista di Delhi. Il ministro degli esteri ha detto: i commenti di Trudeau sono ingiustificati e è opportuno che le relazioni diplomatiche non siano travisate per scopi politici. Insomma, risposta a muso duro. Il Canada peraltro ospita una importante comunità indiana, molto di loro provenienti proprio dal Punjab, e peraltro c'è un ascoltatore che ci ascolta proprio dal Canada e ha familiari, appunto, dice, i genitori di mia moglie qui a Toronto sono del Punjab, e riportano, però chiaramente gli ascoltatori non possiamo verificare questa cosa, di repressioni piuttosto violente sempre in Punjab. Siamo con Rita Cenni, siamo con la sua esperienza, la conoscenza del continente indiano, ormai dobbiamo veramente chiamarlo così per restituire dignità a quella che è la vastità delle dinamiche. Facciamo una piccola pausa, lasciamo quelle strade congestionate in Nuova Delhi dai 350.000 agricoltori, andiamo su quelle italiane e poi l'ultima pagina.
Nessun luogo è lontano.
E dalle quasi libere strade italiane torniamo a quelle super congestionate di Nuova Delhi in India. Perché? Perché 350.000 agricoltori fanno sentire la loro voce, si oppongono a questa riforma del settore agricolo che sostanzialmente, come sintetizza un ascoltatore che dice, il mercato libero è un principio sano ma imperfetto, i piccoli agricoltori indiani potrebbero essere spazzati via dai grossi colossi alimentari, o peggio, non so se dire peggio o meglio, fagocitati, visto che si parla di settore alimentare. Così gli ascoltatori al 349-238-6666. Ma questo dossier che si è internazionalizzato grazie all'endorsement di Justin Trudeau, pensate, dal Canada fino con uno sguardo che arrivava fino all'India, ma complice una folta comunità del Punjab in territorio canadese, proviamo a mettere il grand'angolo, e lo facciamo anche buttando un occhio alla storia. Lo facciamo con Elena Valdameri, storica dell'India moderna e contemporanea. Valdameri, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Trova esempi nella storia che sono simili a quello che sta avvenendo, una mobilitazione di questo tipo, magari anche non solo nel settore agricolo, comunque sono lavoratori che temono una riforma di Modi, scendono in piazza, cercano di bloccare la capitale. Cosa ci consegna la storia indiana?
Ma sicuramente l'India è un paese con una società civile molto attiva, molto vibrante, e sicuramente ci sono molti esempi di questo tipo. Parlando di rivolte contadine, la storia dell'India è puntellata di episodi simili, e senza andare troppo indietro nel tempo si può pensare alla Kisan Long March, a questa lunga marcia dei contadini del marzo del 2018, in cui i contadini del Maharashtra hanno marciato per centinaia di chilometri per ottenere alcune garanzie dal governo. Ma possiamo pensare con facendo cenno a qualcosa che ci è più vicino come riferimento culturale, anche al ruolo delle masse contadine nel movimento nazionalista indiano guidato da Gandhi, sì, che ha trasformato questo movimento da movimento di elite a movimento di massa, sapendosi identificare con le moltitudini contadine dell'allora colonia britannica. Guardando ancora più indietro alla storia moderna, alcuni storici hanno definito l'India addirittura come stato contadino, forse già esagerando, ma ciò per sottolineare la capacità di certe comunità locali contadine di far valere i propri diritti di possesso e di giurisdizione all'interno di certe sfere che si opponevano al potere reale.
Certo.
Non so quanto storicamente sia importante questa rivolta di contadini, è sicuramente importante per vedere come il governo di Modi reagirà di fronte alle istanze di questa sezione dell'elettorato così importante, e che conseguenze ne avrà a livello nazionale.
Chiarissimo, state ascoltando la voce di Elena Valdameri, storica dell'India moderna e contemporanea, che in qualche modo ci ha raccontato e ci ha ben sintetizzato come la rivolta agricola sia in qualche modo una delle anime dell'India, e lo si è visto nella storia recente e non tanto recente. Staremo a vedere a questo punto a cosa porterà. Torno da Rita Cenni velocemente, corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi, per capire se quell'endorsement di Justin Trudeau, quella mobilitazione anche in Kerala, in qualche modo possono essere, possono fungere da cassa di risonanza e quindi dare ancora maggior forza agli agricoltori, ai 350.000 già schierati, e quindi a questo punto se, Rita, ti aspetti un salto di qualità da parte di queste proteste.
Ma quello che io credo è che il salto di qualità, se ci sarà, sarà soprattutto in India, perché appunto, come già avete detto, agli agricoltori del Punjab e dell'Ariana, che sono i due stati considerati il granaio del paese, sì, stanno aggiungendo le proteste degli agricoltori del sud dell'India, del Kerala. È arrivato l'endorsement di Trudeau, ma credo più importante, ad esempio, è un altro gesto di solidarietà. L'Associazione Nazionale dei Trasportatori ha annunciato che entrerà in sciopero, e quindi ci sarà un blocco dei trasporti in tutta, per adesso nella parte del nord dell'India, sì, a partire dall'8 di dicembre. Ma ieri appunto è stato detto che poi anche questo tipo di protesta potrebbe allargarsi.
E questo, questo è un aspetto interessante, Rita.
Non riesco a prevedere che il governo Modi accetti la richiesta degli agricoltori che stanno dando vita a questo sit-in, tra l'altro come sempre bellissimo, loro sono straordinari. Noi, a noi 350.000 persone fanno tremare le vene. Sì. Loro riescono ad organizzarsi, dormono e vivono praticamente ormai da 6-7 giorni, sì, 24 ore su 24, accanto a questi punti di frontiera delle superstrade che portano a Delhi. Hanno organizzato cucine da campo, punti di infermeria.
Insomma, una protesta molto molto ben organizzata. D'altra parte la storia ce ne ha consegnate tante altre, quindi
però
probabilmente
governo,
Rita, fammi,
secondo me, potrebbe solo aggiungere un piccolo emendamento a questa legge che magari mette nero su bianco che il prezzo minimo garantito non è stato abolito. Questa è
una delle risposte possibili. Fammi tornare, Rita Cenni, da Elena Valdameri, per capire anche dal punto di vista storico. Negli ultimi anni recentissimi Narendra Modi è stato spesso contestato, tante le iniziative, quella sulle leggi sulla cittadinanza, la gestione del Kashmir, ma c'è un'opposizione che è in grado di tenere testa a Modi?
Allora, sulle fortune politiche di Narendra Modi bisogna fare una puntata a parte, è una storia molto
volentieri,
lunga.
Volentieri, volentieri.
Diciamo che al momento, a fronte dell'immagine di Modi che ha saputo vendersi come simbolo dello sviluppo economico, come membro di una casta non dominante, e questo chiaramente si è rivelato un asset nell'attrarre molti elettori che appartengono a questi gruppi castali, ecco, a fronte di questa immagine così di successo nell'India di oggi, c'è un Congress Party che da tempo ha perso credibilità. Il Congress Party è l'unico grande partito nazionale che ha guidato l'India dall'indipendenza praticamente fino poi al 2014, ed è visto oggi come un partito elitista e dinastico gestito in modo poco democratico dagli eredi di Nehru e di Indira Gandhi, attaccato dai media per via di vari scandali e privo di un vero leader che possa fare la differenza.
Sì. Sì.
Diciamo che le proteste contro la cittadinanza potevano rappresentare una minaccia seria alla credibilità e alla tenuta del governo Modi, ma il Covid e il lockdown sono serviti come fortune politiche di Modi, che ha potuto reprimere l'opposizione passando inosservato e porre fine alle proteste.
Certo, in più aggiungo, intanto ringrazio Elena Valdameri, storica dell'India moderna e contemporanea, che ha anche la gestione sul Kashmir, con un lockdown addirittura pre-Covid, insomma sicuramente è un vulnus nella recente storia, nella carriera politica di Narendra Modi. Io ringrazio tantissimo Elena Valdameri, storica, e anche Rita Cenni, corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi. A entrambe una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima. E si chiude così anche la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata a una questione eterna, come scrivono alcuni ascoltatori, immagino che facciano parte del mestiere, agricoltori, la base della civiltà, così scrivono. Anche questa era una pagina che andava raccontata, perché ormai lo sapete, tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Per questo noi torniamo domani per fare cosa? Raccontare, raccontare, raccontare. Non prima di avervi ringraziato per l'ascolto, non prima di aver ringraziato la squadra di Nessun Luogo, noi ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.